Sia lodato Gesù Cristo. Solennità della Epifania, che vuol dire manifestazione del Signore. La liturgia della Chiesa, che si allarga anche alle ore liturgiche dell'ufficio e non solo alla Messa, oggi celebra tre manifestazioni particolari del Signore in cui si realizza tutta la sua manifestazione. Nella Messa, come abbiamo ascoltato, la manifestazione alle genti, a tutti i popoli, attraverso rappresentati da questi tre, da questi misteriosi personaggi che attraverso questa stella arriveranno a Betlemme ad adorare il Signore. Ma la liturgia oggi celebra anche le nozze di Cana come il luogo e il momento in cui il Signore si manifestò ai Suoi discepoli. Giovanni, al termine del racconto di Cana, dirà: e i Suoi discepoli credettero in Lui. Fu una manifestazione forte di Gesù attraverso quel miracolo che formò e fecondò la fede degli apostoli che già lo seguivano, ma lì ebbero una manifestazione forte di Lui come il Signore, come il Messia. E poi la liturgia celebra anche oggi quello che celebreremo domenica prossima, il battesimo di Gesù, come luogo, momento della manifestazione di Gesù agli ebrei, a quei pii ebrei che accorrevano nel deserto a chiedere il battesimo di Giovanni. Gesù si manifesta come il Messia, uscendo dall'acqua del battesimo, scende lo Spirito sotto forma di colomba, c'è quella voce. E quindi celebriamo la manifestazione ai discepoli, la manifestazione agli israeliti, ai discepoli e la manifestazione alle genti. Quindi il cuore di questa celebrazione è Gesù che si fa conoscere, Gesù che si mostra, Gesù che si manifesta. E quindi, in riferimento alla nostra partecipazione, sarebbe bello che noi oggi, ciascuno di noi in questa liturgia, ringraziasse il Signore, lo lodasse, perché a me, a te personalmente, Lui si è manifestato. Perché ciascuno di noi ha una storia, una piccola storia della salvezza, dove c'è stato un momento in cui ci siamo incontrati con Lui. Sì, c'è il momento sacramentale, che è quello nel quale i nostri genitori ci hanno portato, o i padrini, in genere qui siamo tutti battezzati da bambini, ma non mi riferisco a quel momento. Come dono di Dio, seme gettato nella nostra anima, ma il momento in cui io, nella mia maturità, io nella mia responsabilità, io nella mia libertà, ho detto al Signore: Tu sei il mio Dio, Tu sei il mio Signore, Tu sei colui che è morto per me. Ecco i tre doni simbolici dei magi: oro al Signore, al Re, incenso a Dio, mirra all'uomo che morirà in croce. E allora è bello oggi in questa Eucaristia che ciascuno di noi lo ringrazi per quel momento particolare in cui abbiamo aderito con il cuore, con l'anima a Lui come il mio Signore che è morto per me, come il mio Dio che mi chiama a salvezza. E sarebbe veramente una cosa molto brutta se ancora questo momento non ci fosse stato nella mia vita, se non ci fosse stato questo incontro personale, questo momento di adesione, di slancio, di gioia. Perché che cosa manifesta il Signore? Ce l'ha detto San Paolo nella seconda lettura, no? la manifestazione del mistero di Dio, cioè del disegno della sua volontà, che noi in Cristo condividiamo la stessa eredità, formiamo lo stesso corpo e possiamo essere partecipi della stessa promessa. Sono cose grandiose che non possono non suscitare nel nostro cuore stupore, gratitudine e commozione. Cioè dire di credere, affermare la nostra fede, venire in chiesa alla domenica e non avere nel nostro cuore lo stupore per i doni di Dio ai quali ci ha chiamato, la gratitudine perché non ne siamo degni e la commozione perché è troppo per me, significa che ancora quel momento non c'è stato. E allora vogliamo, ecco, chiedere al Signore se questo momento non c'è stato, che avvenga adesso nella messa, che possiamo dire nel nostro cuore a Lui che ci afferra, che ci tocca, che ci fa sentire il suo amore e dire: sì, tu sei il mio Signore, tu sei il mio Dio, tu sei colui che è morto per me. E veniamo poi a questi misteriosi personaggi che lasciano le loro terre e sono e rappresentano, come vi dicevo, ciascun uomo, il simbolo di ogni uomo, che essenzialmente l'uomo, come possiamo definirlo? L'uomo può avere tante definizioni, certamente ciascuna è sempre incompleta, ma ci dice qualcosa. Una definizione bella dell'essere umano è cercatore di Dio. L'uomo è un cercatore di Dio. Guai all'uomo che si ferma sulle cose, guai all'uomo che non va oltre le cose, perché ciascuna cosa è tutto nell'universo, dalle realtà umane alle realtà di ogni cosa che esiste nel mondo, racchiude un mistero. Un mistero che mi parla di Lui, che mi parla del Creatore, che mi parla del Signore, che mi parla dell'eternità, della potenza, dell'infinità di Dio, che mi parla del suo amore. Ecco, l'uomo che non è stato creato per nessun'altra creatura umana. L'uomo non trova pienezza, non trova soddisfazione in nessuna creatura umana, in nessuna realtà umana, anche relazionale, anche umana. Non può trovare a pagamento pienezza perché è stato fatto da Dio per Dio. E allora tutto, se visto nell'ottica di chi cerca Dio, tutto può diventare un segno, una piccola stella che mi orienta a Lui. Io ho una cara amica, un medico, che non credeva, o meglio, così, scettica, che studiando medicina, di fronte alla bellezza del DNA, a un certo punto ha dovuto affermare davanti a questo splendore della creazione, questa intelligenza insita nelle cose umane, nella realtà umana, dire: Signore, tu ci sei. No. Lei con il DNA, ma ripeto, qualunque cosa, dagli occhi di un bambino a un fiorellino che è appena nato, a una pietra che viene bucata da una goccia d'acqua, qualunque cosa può essere per me, per te, per l'uomo che cerca Dio, quella stella. Ma quella stella ci dice anche un'altra cosa, la missione della Chiesa. E la Chiesa è formata da ciascuno di noi, membri vivi di essa. La Chiesa risplende, deve risplendere nel mondo come stella. Chi vede me, chi vede te, chi vede noi radunati nella preghiera, dovrebbe poter cogliere qualcosa che gli parli dell'invisibile. Dovrebbe poter cogliere un raggio della luce di Dio. Ed è bello questo, quando noi nella nostra piccola esperienza di vita di famiglia, di amicizia, di lavoro, di svago, se siamo autentici, cioè se non mascheriamo la nostra identità, ma nella semplicità della nostra esperienza di Cristo che è vivo in noi, e poi non possiamo non avere la gioia di qualche piccolo segnale attorno a noi in cui qualcuno ci fa capire che qualcosa ha capito di Dio, qualcosa lo ha colpito per una mia parola, per un mio sguardo, per un mio comportamento, per una mia azione, per un mio modo di relazionarmi. E questa missione è così bella, essere una stella, un punto di indicatore di bellezza, di santità, di pace, di gioia, perché questo è Dio. E se tu diventi sua stella, diventi un suo raggio, fai percepire bellezza, gioia, pace e santità. E la figura di Erode, se i magi rappresentano ogni uomo che cerca Dio, Erode rappresenta l'uomo ingannato da quello del piano di sotto, che cede alla tentazione di pensare che Dio sia un rivale dell'uomo, di pensare che Dio ti renda triste la vita, di pensare che Dio te la soffochi, di pensare che se regna Dio non regni tu, e allora lo vuole morto. E questo piano satanico attraverso i tempi, dalla strage degli innocenti di Erode alla strage di Gesù nei cuori, attraverso una cultura che lo vuole uccidere nella mente e nel cuore, oggi in modo particolare presi di mira i fanciulli, gli adolescenti e tutti gli uomini, perché siano espropriati dalla luce di Dio, perché pensino che Dio sia un miraggio, che Dio sia un'illusione, che Dio renda triste la vita. Non è così, assolutamente. Sappiamo bene come è vero l'inverso, ma ancora a noi essere testimoni di questa verità, ancora a noi la missione di contraddire questa menzogna, questa bugia, che ha bisogno di testimoni autentici, che con la loro vita dimostrano che non è vero che rende triste la vita a Dio, non è vero che Dio mi limita nella libertà, anzi, Dio ti rende veramente libero, perché l'ha detto Gesù, l'ha detto il Maestro, no? Quando tu fai il peccato, sei schiavo del peccato. E lui ti libera, perché l'uomo libero le cose brutte non le fa. L'uomo libero le cose malvagie non le fa. L'uomo libero le cose maliziose non le fa. L'uomo libero le cose che sono menzogne non le vive. L'uomo libero vive nella bellezza della giustizia, dell'amore e delle virtù. Non esiste libertà fuori di questa dimensione. E allora, ecco, in questo mondo che pensa tutt'altro, noi dobbiamo essere dei piccoli testimoni che servire Dio è bello, che amarlo dà gioia, dà pace, dà senso, ragione alla nostra vita. E questo, quanto più la nostra vita è afflitta, quanto più la nostra vita è provata, quanto più la nostra vita è crocifissa, quanto più autentici saremo nel mondo, se sapremo far lasciar trasparire la gioia di Dio, nonostante la pesantezza della vita. E allora si interrogheranno e si chiederanno: ma come fa quest'uomo, come fa questa ragazza, come fa questo giovane, come fa questo anziano? E in quell'interrogativo avranno una traccia per andare alla ricerca di Dio. E infine dice Matteo, riportando questo evento, i misteriosi personaggi, dopo averlo adorato, se ne tornarono da un'altra strada. Quando ti sei incontrato con Gesù, la tua strada è diversa, perché Lui ti dà luce, ti dà comprensione delle cose, ti dà discernimento, ti dà una intelligenza nuova che ti permette di prendere una strada che prima non conoscevi. E dice ancora Matteo, e con questo concludo, trovarono il bambino lì nella casa con la madre. È un momento molto forte, questo momento di incontro dei magi con Gesù, e si realizza nella casa di Maria. Qual è la casa di Maria oggi? Dov'è il luogo dove possiamo trovare Gesù sempre presente? È la Chiesa. E oggi, in modo particolare, alla termine del Vangelo abbiamo ascoltato l'annuncio del giorno di Pasqua e i vari momenti forti di questo cammino dell'anno liturgico. E nella casa di Maria, nella Chiesa, in particolare in questi giorni scanditi dal giorno della domenica, Pasqua settimanale, che siamo invitati a incontrarci con Gesù, che si manifesta a noi nei suoi misteri, che ci vuole comunicare, partecipare nell'anno liturgico. Amen.